Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Allora, vi dico subito che c'è una squadra di calcetto oggi a farvi compagnia dai nostri studi. Come tutte le sere, ovviamente, in quest'oretta del palinsesto arriviamo noi, quelli di Rossi di sera. Prima di presentarvi chi è in studio con me, però, voi dovete fare immediatamente i compiti a casa, ovvero scaricare l'app caduta della radio, questa lo sapete, scaricare anche l'app della nostra sorellona grande grande, Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre. Lì ci trovate e trovate tutti i contenuti che realizziamo anche in TV, soprattutto anche dovete scaricare l'app del nostro sito di informazione online che è Tag24 by Unicusano. Benvenuti, ben ritrovati a Rossi di sera. Come diciamo sempre, ogni tanto ci piace andare a cambiare anche argomento. Noi, come fosse il baule di Gigi Proietti, ogni volta tiriamo fuori un costume diverso. Oggi torniamo alle Gio. Abbiamo preso questo filone meraviglioso. Torna a trovarci però chi? Una persona che fa sia dell'arte canora che dell'arte delle Gio la propria vita, ovvero il mio grande amico Gabriele Lopez. Ciao Gab, come stai?
Ciao caro.
Tutto bene?
Bene,
no,
tutto
che
bene.
Bello ritrovarsi.
Sfranto ma felice.
Ti vedo, ti vedo paurosamente provato, va bene così. Però sei venuto carico, amici miei, oggi parliamo di tante cose. Sono onorato di avere anche un'attrice meravigliosa qui nei nostri studi, ovvero Marta Filippi. Ciao Marta, come stai?
Ciao Luca, bene.
Tutto
grazie
bene.
Grazie per l'invito.
Ma grazie a te per esserci, per averci la piaciuta. Guarda, faccio partire anche la clac, guarda, sciagliamo stasera.
Buonasera, ciao Roma!
Non posso morto, Filippi!
Allora, perché, com'è nata questa cosa? Io devo ringraziare innanzitutto Gabriele che mi ha secondato nelle mie sciocchezzuole, perché da quando abbiamo intrapreso questo filone meraviglioso con chi fa dell'arte delle Gio la propria professione, quindi ci sei stato tu, è stato Cristian Sant, Angelo Mangi, Francesco Prando, e ci stanno piano piano facendo scoprire questo mondo, ho detto, mi piacerebbe però sentire anche una voce femminile. Una voce comunque del doppiaggio fa anche, e quindi
ti sei chiesto come posso abbassare lo
standard
degli ospiti, come scendo di livello?
Assolutamente. Quindi insomma, ho voluto anche capire dall'altro lato, che comunque siamo tutti attori, siamo tutti fate parte tutti della stessa parrocchia, però insomma anche dal lato femminile com'è interpretare diverse cose, no, allo schermo. Ma poi ci arriviamo. Innanzitutto, come state tutte e due? Perché insomma bisogna fare anche gli onori di casa. Tu poi sei reduce da quella avventura meravigliosa che è Barstella, così subito,
mamma
bam,
mia,
in apertura. Com'è andata?
È stato bellissimo, una carica di energia pazzesca, dall'esordio alla conclusione, tutto all'insegna proprio della sorpresa e dello stupore, perché è iniziata, mi hanno contattato su Instagram.
Io fermi sette... tutti.
Infatti, cioè... di questa cosa ne parlavamo, no?
Sì.
Io a un certo punto, io non sapevo assolutamente nulla, però
ma io te siamo due
un
boomer,
giorno,
quindi...
ho detto, scusa, ma ti hanno contattato per caso dalla Rai? Come se lo sapessi, e non lo sapevo. E lei, ma guarda, ho detto, sì.
Sì.
Ma
tu che ne sai?
Invece io me lo sentivo, ma ero sicuro, da quando l'ho conosciuta ero sicuro che prima o poi avrebbe lavorato in televisione.
Ma dai, ma che cosa fighissima. No, sì, cioè, sì. Tramite Instagram.
Ti giuro, sì.
Vabbè, svegliamo il perché però di questa realtà su Instagram che sta crescendo sempre più. Raccontiamola, ma che cos'è?
Allora, il nome del mio profilo è La Casa di Marta. Nasce
ecco.
Come un semplicissimo gioco di parole che richiama la serie di TV.
Netflix.
Okay?
Certo.
Al che però poi, facendo una riflessione su me stessa, ho pensato, la casa di Marta è effettivamente un condominio di personalità che mi abitano. chi ha la sfortuna di imbattersi nel mio profilo trova questo, veramente questa famiglia di personaggi che si alternano su tra reel, storie, video, personaggi, e appunto questo è un po' anche il mio mestiere, mi ha permesso di colorare il mio profilo con
bellissimo.
Voci diverse, personaggi. Per cui quest'estate di Punto in Bianco poi ha preso il volo il mio profilo, quindi c'è stata una crescita esponenziale improvvisa che non è neanche stato così semplice gestire.
Ok.
Però tra le cose belle che sono capitate è anche Barstella, nel senso che mi ha contattata proprio
certo.
De Martino su Instagram, che è una persona X, gli prende in coccolone e sviene.
Ma non c'è il rischio di pensare che sia un profilo fake? Di
certo,
tutte
c'è stato.
Quindi c'è stato un vaffa all'inizio.
Ho detto, capire. Sì, vabbè, ciao, sono Stefano De Martino. Sì, sono la regina d'Inghilterra.
Vabbè, ma ci sta. Guarda, sembra una cosa fatta,
certo,
però non te lo immagini. immagini.
Ma certo che no, ho dovuto aprire il profilo, poi stavo con mia mamma, ho detto ferma, ero in mezzo alla strada. No Marta, però continuiamo a camminare. Sì, va bene, apro il profilo, però effettivamente era lui. Mi mandava, insomma, mi aveva dato delle indicazioni. Poi ha detto, ovviamente, se vuoi saperne di più,
presentati,
scrivici.
Qui sola, senza polizia, ricordo. Una cosa del
capito
genere.
Mi hanno detto, guarda, se poi hai modo di passare a Napoli
eccomi
domani. Pensavo, con mia mamma, ovviamente. Io vengo con te. Brava mamma, sì, vieni con me, vieni a proteggere.
Senti, io spero di non fare una cosa che ti metta in imbarazzo. Ora ce la giochiamo subito in apertura. Senti che cosa ho recuperato.
Uno scambio di culture che si intrecciano, no? Ormai l'Italia è unita, signorina. Io mi avvalgo delle sue capacità per fare un omaggio alla nostra bella Italia, perché tanto lei, so che ha lavorato un po' in tutta Italia, no? Con le supplenze, sì. Ormai lei mastica un po' di napoletano, un po' di romano, se lei masticherebbe anche qualche attimo di dialetto.
Masticassi.
Masticassi, veramente, maestro, musica.
Penso che un sogno così non ritorni mai più.
Capolavoro.
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Lei ha insegnato in Lombardia.
Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
2 mesi in Sardegna.
Volara. Aio. Cantara. Aio, aio. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare qua giù.
Poi state in Veneto anche.
E volavo, volavo, felice, più in alto del sole, ancora più su. Mentre il mondo pian piano si spariva lontano lassù. Una musica dolce si suonava soltanto per me.
Sicilia.
Volare. Oh, oh, oh. Cantare. Oh, oh. Nel blu, dipinto di blu. Felice di stare qua su.
Stata anche in Umbria.
Ma tutti i sogni dell'alba spariscono perché e quando tramonda la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare nell'occhi tuoi belli, l'occhi tuoi belli, così, no? Che sono blu come un cielo trapunto di stelle.
E poi in Riviera Romagnola.
Volare! Oh oh! Cantare! D'accordo? Nel blu, dipinto di blu! Felice di stare quassù!
Toscana!
E continuo a volare, volare, felice, più in alto del sole, da ancora più su. Mentre il mondo è pian piano scompare lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce e suona per me.
La Puglia.
Volare, oh oh, cantare, oh oh, nel blu, dell'occhio tuo è blu. Però senta, scusa, però io sono romana.
La faccia è romano.
Nel blu, di vita di blu, felice di stare quassù.
Brava, brava.
Grazie mille. Un applauso lo devo anche all'autore che mi seguiva su Barstella, che è Fosco D'Amelio, e che con una pazienza incredibile mi è stato appresso su questo pezzo e poi in generale.
Aveva un bel materiale
No, però guarda, ho scelto questo pezzo perché è racchiuso anche tutto il tuo talento qui, lo possiamo dire in maniera molto molto tranquilla. Insomma, com'è nata poi la passione per i dialetti, banalmente? Scusa se te lo chiedo.
Ah, questa è una bellissima domanda. Dunque, io sono cresciuta in una famiglia che è molto molto comica. Tanto, sia mia mamma che mio papà. E papà in generale poi ha trascorso tutta la sua giovinezza in Toscana. Quindi io, lui
ecco perché
ha
il toscano ti veniva bene.
E proprio l'adolescenza così. L'hai quindi un pochino ho assimilato questa cosa. E poi negli anni sono estremamente affascinata io dai dialetti. E in più ho questa cosa che fin da piccola quello che ascolto cerco di replicare.
Ok.
Quindi io iniziavo proprio a 3 anni, facevo la caffettiera che il caffè andavo, e ogni tanto vedevi mia nonna che dalla stanza dalla sua stanza si faceva sta corsa per il corridoio, tipo oddio c'ho il caffè sul fuoco, e invece ero io il soggiorno che stavo
E tu poi devi pensare che tra l'altro in effetti sai che io venendo da una famiglia che ha girato l'Italia, perché quando mio nonno era lavorava in banca, e quindi i miei zii, insomma, nonché mio padre che è nato a Napoli tra l'altro, hanno girato tutta l'Italia, ed è per questo che sono diventati mio papà e poi anche zio Massimo, no? Dei grandissimi imitatori, no?
Ma pensa
e questo mi ha subito colpito infatti di Marta quando l'ho l'ho così accalappiata su internet anch'io.
Anche tu?
Sì.
Lui su Facebook, io poi, però, ancora più
io poi
boomer.
Tra l'altro, oddio, non sono uno, nel senso, io non vado a cercare più di tanto, no, non fai, ne faccio tanto il talent scout come direttore al doppiaggio, però, però ogni tanto qualcuno mi piace scovarlo.
Ok.
E la cosa figa è stata che lei non è una di quelle che mi ha mandato, perché molti mi mandano, sai, showreel, cose, Dubbreel adesso va molto di moda.
Dubbing Reel?
Sì, diciamo che sono spezzoni di cose doppiate.
Vabbè, non mi trattate neanche da rincoglionite, non lo conosco, insomma, però
no,
vabbè.
Beh, a volte sono cose prese da un corso, okay, no? Oppure a volte sono cose andate in onda, insomma, si fa un montaggio, e quindi è un modo, giustamente, anche adesso sotto pandemia, no?
Certo,
però
certo,
in questo
certo
caso io invece sono andato a scovarmi, a vedermi un po' di cose, eccetera. Ho avuto subito l'intuizione, e lei non era ancora poi così in voga su Instagram all'epoca.
Ok.
Insomma,
sei arrivato prima dell'esposizione dei media.
Sono arrivato prima, ho detto, però secondo me questa ragazza ha talento, e ci ho preso, effettivamente mi ha colpito proprio questa sua vena comica. Ma la cosa assurda è che la prima cosa che le ho fatto fare è una cosa assolutamente drammatica.
Drammatica.
Ah, incredibile.
Gli hai fatto il battesimo.
Sì, si può dire, sì, si è uscita su Apple TV, Teheran, è la protagonista di questa serie, tra l'altro bellissima, ve la consiglio perché comunque...
Scusa, quindi primo doppiaggio da protagonista subito.
Capisci quanto si fida? Cioè, sì. Capisci la gratitudine?
Ha vinto il provino, insomma, l'ho chiamata a fare un provino, l'ha sostenuto e l'ha vinto.
Che cosa fantastica.
Però ti rendi conto, cioè, per una persona che come me, adesso non proprio agli esordi, però non avendo mai lavorato con Gabri, di solito, se non hai mai lavorato con
lei, aveva già fatto
direttore
delle cose, però insomma, ecco, appunto, è una doppiatrice, chiamiamo emergente, si può dire emergente in questo, in questo,
cioè, certo,
però se non hai mai lavorato con un direttore, nel senso, io mi sarei aspettata anche, vai Marta, sputa, e finiva lì il turno, invece così. Guarda, ti faccio fare intanto un provino,
sì,
poi vediamo se piace.
Ho voluto rischiare perché mi piace ogni tanto, insomma, prendermi rischi, perché credo che sia anche, faccia parte anche, insomma, del lavoro, no, artistico.
E se, usando le tue parole, fa parte del talento del direttore di doppiaggio, cioè il talento del direttore di doppiaggio, oltre a doppiare,
però, insomma, io sono
diventa
sempre
anche
molto
questo,
anche a intuito, devo dire la verità. Di solito ci prendo.
Bella,
questo sì,
bella
questo
questa
sì
cosa.
E forse è per questo che poi lo sto facendo così tanto, però, anche se, no, insomma, vorrei farlo anche un po' meno, lo stesso. Però, no, però devo dire la verità, ecco, la cosa che mi ha colpito è che sapevo dentro di me perfettamente che lei avrebbe fatto benissimo, e infatti ci ho azzeccato.
L'occhio
anche
clinico,
una cosa assolutamente drammatica. Grazie. Poi chiaramente sapevo che lei, ho visto, insomma, che lei
certo
ha una formazione da attrice, perché diciamolo che per essere doppiatori, sì, bisogna essere
attori.
Soprattutto attori.
Guarda,
e
io l'ho imparata adesso
questa cosa,
perché questa cosa me la stai raccontando tu, me l'ha detta
i nostri colleghi
Davide Lepore, e Teo Bellia ci si è incazzato proprio su questa cosa, invece ha detto se non si è attori non si può, è un altro mestiere.
Diciamo
proprio
che è difficile, come diceva lei, io ho 10.000 personalità, no?
Certo.
E queste 10.000 personalità comunque ce le hai, ma se non le sai esprimere, cioè è attraverso l'arte dell'attore,
certo,
che tu puoi incanalare, no, tutte queste personalità e farle diventare qualcosa, divertirti a essere qualcun altro,
è
no?
Bello.
Cioè, quando recito mi diverto a essere qualcun altro, no?
Certo, è una cosa meravigliosa questa, però è una cosa meravigliosa anche l'altra arte che maneggi tu, ovvero l'arte canora. Io ogni tanto questa cosa la devo fare, che ti mando
sì,
in onda così.
Bello.
Arriva un brano meraviglioso. Grazie. Gabriele Lopez, neanche a farlo apposta, La giusta distanza.
Quando tutto sembra perdere importanza, vedi nero anche il soffitto della stanza. Non ti eri mai chiesto prima se bastasse essere all'altezza delle circostanze. Ma ora dopo le tempeste per rinascere, portami a ballare nel silenzio dei pensieri, fammi camminare insieme ai nostri desideri, lasciami volare per guardarti da lontano e poi tenderti la mano. Quando penso a quel che porta esperienza, mantenere dalle cose sempre la giusta distanza. la leggerezza passa e passa il tempo. Portami a ballare nel silenzio dei pensieri, fammi camminare insieme ai nostri desideri. Lasciami volare per guardarti da lontano e poi tenderti la mano, perché piano mi avvicino, trovo la giusta, la giusta.
Distanza, Gabriele Lopez live. Eccolo. Qui a Rossi di Sera. Grazie, oggi in versione.
Che nostalgia,
aspetta.
Che nostalgia. Beh, vabbè, mi sono portato una fan in studio.
Esatto.
Però sì, no, che bello, che bei questa tempi.
Era
Lopez 2017 con De Niro alla batteria.
Con quel gran cornutore di Davide. Anzi, lo salutiamo.
Michele Braga. Che,
come
che,
no?
Adesso, tra l'altro, è ricandidato al Davide.
Con Freaks Out.
Sì, bello, ormai lui è lanciatissimo. Sono molto felice, anzi, lo saluto. Se per caso è in ascolto,
molto bravo. Davide lo salutiamo, mi ha fatto compagnia per la diretta. Abbiamo fatto la diretta qui in radio della sala della finale di Sanremo.
È un appassionato, insomma, sia grande. Di radio.
Sì, è un grande.
Allora, pensa che abbiamo fatto tantissimi concerti insieme.
Quante vite hai? Oltre a quelle che ai quali presti la voce, tu ne stai vivendo veramente un milione. E immagino anche tu, cara Marta, perché poi la vita del doppiatore, dell'attore, come usando le parole che prima magnificamente ha usato Gabriele, è proprio questo: impersonare tante vite, no? Prestare la voce a tante vite. E com'è impersonare ogni volta un personaggio diverso? Scusa il gioco di parole.
No, ma scherzi, per me è divertentissimo, è fantastico e non mi immagino a fare altro che non sia questo, cioè diventare, interpretare.
Ok.
Diventi proprio interprete non solo di un altro linguaggio, ma di un altro essere vivente, con tutto il suo mondo e tutto il suo background.
Certo.
Poi Gabriele in questo mi fa divertire tantissimo, perché una volta ti mette a doppiare la spia del Mossad in un ruolo drammatico e poi ti ritrovi a doppiare un centauro che parla così, con due pupille dilatate.
Esatto.
Che neanche
io mi sono sfogato molto, devo dire, questa serie di Netflix Centaur World, dove sono tutti mezzi centauri,
non lo so,
completamente fuori di testa. E lei ovviamente
e là vi siete divertiti. Ti faccio una domanda: quanto del tuo ruolo social, perdonami però non so usare un altro termine, comunque insomma la casa di Marta è un grande laboratorio teatrale, mettiamola così, poi ti riporti al leggio, nel senso comunque quando fai l'attore, che immagino sia anche un posto giusto Instagram per sperimentare un po'.
Sì, Decisamente.
Quanto ti riporti poi in scena o al leggio proprio? Magari di cose che acquisisci, o il contrario, nel senso quello che fai al leggio durante le prove, poi magari sul personaggio Instagram riesci a metterle in pratica, non lo so.
È una bellissima domanda, perché A non me l'ha fatta mai nessuno, e B apre proprio una riflessione su me stessa, okay. Fantastica.
70 euro la seduta psicologica, quindi non ti preoccupare.
Faccio 50, visto che è la prima, te bravo.
Scusa.
In realtà nel doppiaggio mi lascio un margine di vulnerabilità, di emozioni, che su Instagram non ho ancora avuto il coraggio di sperimentare, se non una volta sola, in cui ho pensato di leggere una poesia di Gianni Rodari proprio a una settimana dallo scoppio della guerra in Ucraina.
Porca miseria.
Sì. Però in realtà Instagram l'ho sempre vissuto come una valvola di sfogo, uno strumento attraverso cui far passare sempre messaggi positivi, divertenti, un vero e proprio sfogo. Invece nel doppiaggio devo dire non c'è molto della casa di Marta, se non diciamo quello che cerco sempre di fare, cioè non emozionare gli altri ma emozionare me. È proprio un momento solo per me in cui mi rendo vulnerabile, voglio emozionarmi.
È una tua coccola, mettiamola tra virgolette, questa cosa. A Gabriele invece chiedo una cosa. Tu prendiamo questo entusiasmo, lo mettiamo a te, è qualcosa che tu, ecco appunto, proprio di questo volevo parlarti, perché tu questa fase l'hai già passata, adesso tu sei un po' più avanti, no? Però ti serve metterti in contatto e metterti a fianco giovani attori, giovani doppiatori, per ritrovare un po' di stimolo?
Che esistano, meno male che esistono. Guarda, allora è molto semplice, io per esempio, come sai, venendo da un background particolare, cioè nel senso io sono cresciuto a pane e spettacoli teatrali, imitazioni, sceneggiate a casa, fuori, eccetera. Certo. Quindi è un continuo, io fin da quando sono nato praticamente già recitavo.
Sei nato sul palco.
Capito? Sì, esatto, a casa, a scuola, senza saperlo, però già lo facevo, quindi è stato tutto sempre molto naturale, molto... Okay. Poi ovviamente ho fatto il mio percorso di formazione, no? Seminari, ho studiato. Insomma, ho fatto l'accademia. Però diciamo che è stato un indotto importante, no?
Certo.
E quindi alla fine non dico che fosse scontato, no? Il fatto di diventare, no? Però sicuramente è stato uno step abbastanza immediato. Però ecco, nel caso del doppiaggio per esempio, la scelta è stata ponderata diversamente, perché in realtà io recitavo anche tutta la trafila dei provini, delle cose. Però poi ho sempre sentito che non era tanto il mio, cioè nel senso io ho sempre amato recitare, però poi alla fine ho sempre preferito farlo dietro a un microfono, perché mi piaceva l'idea di usare solo la voce, no? E di appunto di entrare come un alien, no? Dentro
proprio nella bolla
di questo personaggio, che può essere di qualunque tipo, un essere umano, insomma, pure un cartone o qualunque altra cosa. Però ecco, questa sorta, no, di non proprio di
tipo ventrilo,
di penetrazione, no? Nell'intimo, insomma, no? E calarsi completamente in questo ruolo senza essere visti, ecco, mi dava questa coperta di Linus un po', no? E poi il fatto, vabbè, chiaramente essendo poi tutta l'altra parte di me musicale, chiaramente, no? Ecco, forse la dicotomia precisa è questa, cioè quando reciti ti diverti a essere qualcun altro, quando suoni, come nel mio caso, sei un cantautore, sei un autore, insomma, che mette in mostra, diciamo, anche la propria musica, la propria arte, diciamo che sei completamente te stesso, è un po' come se ti spogliassi, no?
Certo,
quindi è completamente un'esibizione diversa, anche in teatro, cioè io ho recitato anche in teatro, insomma, quando ero più giovane, cioè, però chiaramente è sempre un calarsi in un ruolo, no? Essere in quel momento, io sono, che so, l'avvocato, sono, che so, il cameriere, sono... E quindi interpreto una cosa, cioè una cosa anche lontana da me. Ed è molto divertente, sicuramente, no?
Però non sei
non è completamente. Cioè, sei anche tu quella cosa lì, però sei tu.
Lo stai prestando.
Mentre invece quando suoni, quando canti la tua musica, insomma, sei te stesso completamente. Quindi è completamente un altro modo di interagire anche col pubblico.
A tal proposito, vi faccio una domanda a tutte e due, però prima per cavalleria, Gabriele, mi concederai, che mi rivolgo a Marta. Quando si studia un copione, no? Dato che siete attori tutte e due fondamentalmente, quando si studia un copione da attore o un copione da doppiatore,
qual è la difficoltà che c'è in più? Perché comunque attore tu puoi dare anche la tua fisicità alla scena. Quando c'è un copione da doppiatore, io immagino comunque cioè, l'ha fatta lui, cioè tu devi comunque interpretare dei movimenti che non ti appartengono. Qual è la difficoltà di entrare in questo mood, Marta?
Caspita, allora, per citare Christian Jansante, tu devi
mettere... Che ci è venuto a trovare? Esatto. Lo salutiamo, lui è la figlia Luna che hanno doppiato adesso Occhio di Falco per Disney Plus, stai bravissima.
Oh.
Sì, sì, l'hanno doppiato insieme.
Ciao Christian!
Lo diciamo, bravo.
Grande Christian.
È stato il mio insegnante.
Non pensa.
E, per citarlo, tu devi mettere in pratica un processo imitativo istantaneo nel doppiaggio.
Ok.
Per cui... è tutto molto più immediato, quindi penso richieda anche una reazione immediata da parte tua a ciò che vedi e alla tua capacità poi di replicarlo.
Non a caso poi non si studia il copione al doppiaggio, non è che lo studi prima come a teatro o come a cinema, eccetera. Cioè tu lo fai all'impronta, leggi quello che c'è scritto, che se ne andiamo via prima
ho
qualcuno
fatto,
diceva...
ho fatto una gaffe.
Purtroppo, cioè, immagino che questo dipenda anche dalle regole, no? Sulla privacy, la pirateria, cioè nulla può uscire dalla sala, per cui non puoi portarti il lavoro.
Esatto, cioè, oggi più che mai c'è insomma un'attenzione, no, sul copyright, liberatorio, cosa,
e allora a te la modifico un po', nel senso poi entra il mestiere dopo qualche anno, comunque, nel senso già sai un
diciamo
pochettino.
Che il mestiere, allora voglio citare Marta perché insomma è qui non a caso, cioè nel senso nel momento in cui c'è il talento, nel momento in cui c'è e tra l'altro una struttura già parziale, perché comunque c'è una formazione attoriale e quindi c'è un talento già in erba ma già espresso, cioè che si comincia ad esprimere, chiaramente poi c'è già una certa dose di intuito, no? che aiuta molto, chiaramente guidati bene poi passano gli anni e poi si acquisisce il classico mestiere che è dato dall'esperienza, io tante cose quando ero agli inizi le facevo a istinto, però chiaramente non sapevo bene cosa stavo facendo, cosa stessi facendo, cioè nel senso anche il modo di emettere la voce, perché poi è molto importante anche tecnicamente capire, no? L'emissione è una cosa insomma su cui ci si sofferma poco, no? E mentre invece è importantissima, perché il doppiaggio fatto bene, oltre alla recitazione che chiaramente deve essere quella giusta, ma deve essere fatto bene anche a livello sonoro, anche quello di qualità di emissione, perché se quello parla piano tu non puoi parlare così,
se quello bisbiglia,
se quello sta parlando così non so come dire, e quindi è tutta una cosa che bisogna imparare, si acquisisce col tempo, riascoltandosi, ascoltando la propria voce. Bisogna essere anche un po' nerd, lo dico sempre.
E tu sei l'imperatore dei nerd.
Bisogna anche essere un po' nerd, cioè stare lì tutti i giorni, no, tutte le sere magari a registrarsi, a riascoltarsi, oppure se si ha l'occasione di fare anche qualche piccola cosa, a riascoltare quello che si è fatto, non per narcisismo ma per capire, per capire e farsi l'orecchio. Infatti comunque anche l'orecchio musicale è abbastanza utile,
assolutamente,
insomma,
poi ti ho citato Bimbi Ventiori non a caso, perché insomma lo sappiamo. Poi questa cosa la raccontiamo a Marta. Io lui l'ho conosciuto facendo il processo inverso, l'ho conosciuto come cantautore, sono andato a vedere la prima registrazione in uno studio di Gabriele un sacco anni fa, da 10 anni fa.
Beh, sì,
siamo
sì,
lì. Poi mi sono approcciato alla serie di Bimbi Ventiori e ho detto cazzo è Gabriele.
No,
quindi da lì poi sì, è stata
sì,
una cosa molto molto bella. A questo proposito, Marta, ti faccio questa domanda: quante persone, se ci sono, che adesso ti seguono su Instagram, riconoscono i tuoi lavori al doppiaggio, o il contrario, nel senso dal doppiaggio poi vengono a sbirciare un po' chi sei e si imbattono nella casa di Marta?
Allora, una parte dei miei, chiamiamoli seguaci, insomma, dei miei affezionatissimi follower, mi seguivano già da... insomma dal mio esordio come doppiatrice, come la voce di Sabrina Spellman per esempio nelle terrificanti avventure di Sabrina
vero,
Netflix.
Sì.
Poi c'è stato Sex Education in cui doppio uno dei personaggi insomma di contorno. In generale adesso no, è più diciamo la parte di pubblico della casa di Marta che scopre che ma tu fai anche la doppiatrice.
Bella figata.
Sì, perché a volte cadono dal pelo e fanno no, ma non ci credo, ma questa è la tua voce, che ne so, Betty Ross di What If della Marvel.
È vero.
No, ma che hai fatto anche? Sì, è capitato. Alcuni poi capiterà sicuramente anche a te. Ma sei tu che hai doppiato quel personaggio?
Certo.
No, non ero io. No, però grazie. Perché è comunque un bel complimento. Tra l'altro voglio aprire e chiudere parentesi. Dici. Ma in realtà io, cioè, uno delle persone che ha fatto in modo che io iniziassi, perché mi ha dato veramente una gran spinta, io con lui ho studiato recitazione, era tuo papà.
Sì.
Era, a un certo punto,
certo. Io tra l'altro non lo sapevo, eh.
Noi non ci conoscevamo.
Io l'ho
ancora
scoperto, diciamo, scoprendola.
Cioè, lei era, sì, poi, era allieva di tuo papà,
di mio papà. Sì,
è stata 2 anni prima che ci, sì, conoscessimo io e Gabri. In realtà, sì, avevo però studiato recitazione.
Beh, quindi c'era un, in qualche,
sì,
maniera un,
beh, sì, un fil rouge. Tra l'altro io credo, senza timore di smentita, ma che tuo papà ha fatto il monologo più bello che esista sulla faccia della radiofonia romana, che accetta romana,
sì,
italiana,
fu una cosa incredibile,
che accetta consiglio, quello
che
fu...
io non so,
lo
mi
sapevo
ricordo,
a memoria fino a qualche anno
avevo avuto 15 anni e lui andò a Top of the Pops da
diretta, wow, io l'ho saputo a memoria
questa
fino
cosa
a, lo credo,
e c'è da qualche parte su YouTube, lo
io
trovi,
ce l'ho,
sì,
ma io ce l'ho,
c'è lui in giacca,
sì,
che recita questa,
sì,
cosa,
sì, sì, ma io ce l'ho in tutte le versioni, sì, quella cosa di papà tu, e la sapevo a memoria fino a qualche anno fa, perché non mi rincoglionissi definitivamente.
A 15 anni ero uscita con un ragazzetto che, insomma, lui era un po' più grande di me, aveva la macchina, e quindi questa cosa era fighissima. Mi fa, guardati, insomma, mi faceva ascoltare la sua musica. Poi eravamo sulla strada di ritorno verso casa. Infatti, voglio far sentire questa cosa.
Beh,
attacca la pennetta al monologo,
accetta il consiglio. Una delle cose più belle del mondo. Se vi siete messi in collegamento solo adesso, avete fatto molto male, perché stiamo chiacchierando con Gabriele Lopez e Marta Filippi. Oggi, qui a Rossi di Sera, parlando di Gabriele Lopez, arriva un progetto side della carriera da cantautore, Acquari omogenizzato.
Frullo tutto, faccio l'omogenizzato e faccio la mia vita in pezzi, sono rimasti solo quelli. Sogno tutto quello che non ho vissuto, tutto quello che non ho mai avuto, essere sindaco per un minuto. E in fondo cosa si può fare, cosa si può dire per volare lontano, per cercare riparo da questa angoscia che ci blocca e non ci fa dormire, da questa terra che bestemmia perché sta per morire. E questi giorni tutti uguali che ci fanno male, l'immondizia sulle strade pure quando è Natale, a chi ci grida che siamo diversi, che gliene frega se ci siamo persi, se ci siamo persi dentro i cazzi nostri. Mollo tutto, faccio un bel colpo di stato, meno male che ero laureato, che bel deserto che ho conquistato. Baciami che forse sono ancora fatto, o forse sono solo un po' distratto, adesso smettila divento matto. Se ci sbrighiamo ce ne andiamo al mare, scappare lontano per cercare riparo da questa angoscia che ci blocca e non ci fa dormire, da questa terra che bestemmia perché sta per morire, dai giorni tutti uguali che ci fanno incazzare, l'immondizia sulle strade tanto ormai è normale, a chi ci grida che siamo diversi, che gliene frega se ci siamo persi. E adesso spegni quella sigaretta, magari buttala pure per terra, tanto che importa, tanto che questo tempo è proprio come un disco rotto, scricchiola sempre nello stesso punto e si interrompe sempre sul più bello.
Acquari omogenizzato, esatto. Chi è Acquari? Acquari sei tu.
Sempre io. Acquari sei tu. Siamo io e Francesco Arpino,
esatto, tu è quel grandissimo personaggio, sì, che è Francesco Arpino.
Un altro matto
scriteriato da Francesco. Sì, sì, sì,
è
una cosa meravigliosa. Tra l'altro aperta e chiusa, perché tanto oggi abbiamo aperto e chiuse tante. Tu lo sai che Elton John gli ha dedicato una canzone quando lui è andato a vederla a Verona, no, dal palco. Cioè, sta
No,
cosa ha vinto su tutti, va bene. Aperta e chiusa parentesi,
grandissimo.
tanto per farvi capire anche chi è Francesco Arpino. Questo progetto a me, a parte, mi è piaciuto tantissimo, va bene, perché mi piace soprattutto la tua musica, ma era
Grazie, grazie.
innovativo a livelli stratosferici, nel senso ti sei rinnovato un'altra volta. E parlando adesso un pochettino, tenendo un piede tra il doppiaggio e la musica, anche qui hai interpretato, tra virgolette, un altro ruolo,
Sì,
anche
in
se
questo
musicalmente.
caso ho un po' unito le due cose, se
Esatto, me la
vogliamo, no?
racconti questa avventura, che è un'avventura fantastica, è stata un'avventura
Infatti,
veramente
dicevo
meravigliosa.
sempre che ho creato acquari per non andare dallo psicanalista. È un buon metodo, insomma, certo, insomma, può servire e non servire, ma insomma.
Dispendioso di energie, soprattutto.
Sì. No, però effettivamente sì, volevo fare qualcosa di nuovo. Volevo fare diciamo, creare questo spin-off che non fosse chiaramente sempre e soltanto collegato a diciamo cose, no, che avevo da dire, no, più personali, anche se poi di fatto, insomma, essendo io a scrivere, o almeno avendo iniziato io a scrivere i brani, per poi l'idea era un po' un contenitore che poi nel tempo potesse, e forse sarà così, insomma, perché ancora tutto in divenire, l'ho creato come un contenitore che potesse poi in futuro accogliere altri artisti e quindi magari creare delle sinergie per cui poi magari il
Tipo i
brano
Gorillaz.
di Marta diventerà un brano di Acquari, capito? E magari lo canta lei oppure lo canta un altro artista e io sono la batteria.
È
Era
una
questo un
cosa
po'
fighissima.
era questo un po' il concetto di Acquari, però chiaramente dovendolo far partire l'ho fatto partire io con gli arrangiamenti di
Di
Francesco, e
Francescone.
volevo fare una cosa un po' alla Gorillaz, no?
Appunto.
Come impostazione, cioè
Certo.
creare questo avatar, no? Che fosse, insomma, questo
Bello.
cartone, questi personaggi comunque stilizzati, no? E volevo creare delle storie che poi avessero un minimo un filo conduttore l'una con l'altra per far sì che fossero quasi una miniserie. Poi, se ti vai a
Certo,
vedere
certo.
i vari video di Acquari, hanno tutti no?
Hanno un plot uguale
un
tutti
plot
quanti,
simile,
quindi insomma
esatto. Quindi
sono...
riconosci comunque, no?
Li
Ogni
riconosci.
tanto succede qualcosa di diverso, c'è qualche new entry, però ecco
No, ti affezioni,
hanno
e questa
esattamente,
forse
era un po' questo
non
anche,
so
no?
se è il trucco del mago svelato, ma proprio tu ti crei
Sì.
affezione perché poi sei anche legato a quello che vedi, che non è mai disturbante, non è mai troppo nuovo, anzi diventa sempre una zona di conforto. Parlando di musica, venga a Marta. Che rapporto hai tu con la musica? Te la chiedo così, in
Ah,
maniera molto, molto da bar, proprio tipo
bellissimo.
da birra.
Ottimo,
Tanto
cioè,
l'ora è
mi
quella, più o
viene in
meno.
mente una puntata di Peter Griffin, cioè dei Griffin in cui Peter desidera che la sua vita abbia una colonna sonora e che quindi
Come
ogni cosa, no, precisamente, io vorrei che la mia vita fosse esattamente così, ho una colonna sonora per tutto,
no? Sì. Bello.
ascolto tantissima musica e soprattutto di tantissimi generi, spazio dall'opera, ogni tanto la mattina,
L'opera.
sì, la mattina se mi
Ma
devo, sì,
dai.
ho dei momenti specifici in cui se io ho bisogno di una scarica d'adrenalina prendo e soprattutto in macchina, non so perché. E io metto a palla di cannone Grieg in the Hall of the Mountain King. Pa, 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 pa.
Ma dai.
Poi parte. Ragazzi, non lo so, ma ha un potere su di me. La musica è incredibile. Non...
Ognuno di noi ha una musica. Guarda, una cosa che ho notato da qualche tempo: ognuno di noi ha una musica che non è usuale per quello che noi vediamo. Perché, ad esempio, io, Gabriele, non me l'aspetto mai che guarda, che ne so, che ascolta il punk rock, quello hard, capito?
E
O il crawling. O il
invece
crawling hard rock, capito?
e l'ho
Queste
anche
cose.
suonato
L'hai
però
anche suonato. Però, per esempio, uno di noi ce l'ha
Alice.
proprio. Io, per esempio, vado fuori di testa quando ho bisogno di entrare nella mia bolla con Evangelis. Cioè, io, che poi, insomma, vengo dal Brit, Oasis, Peter Gabriel, così. Però, quando ho bisogno di concentrazione, metto Evangelis.
Sì.
Tu l'opera, tu, Gabriele, ce l'hai qualcosa che. Vediamo.
Non sono così sofisticata, non fatevi adesso
Confutiamo
un'idea.
questa
Ma
cosa.
in realtà,
Va
avendo
bene anche Nino
ascoltato tutto e
D'Angelo.
suonato di tutto, è più difficile. Difficile, no, trovare. In
Certo.
realtà, paradossalmente, sono arrivato ad ascoltare cose sconosciute e
È
soprattutto
vero.
di una particolare branca di cantautori nordici stranissimi, no?
Io ho scoperto Damien Rice grazie a te, quindi
Sì,
insomma è vero.
beh, vabbè, poi Damien Rice, insomma, è uno dei più noti, ma ce ne stanno tanti. Per esempio, uno che seguo tanto ultimamente, cioè già da un po' di tempo, è questo Benjamin Francis Leftwich,
Mi
che
manca.
è inglese e in realtà è molto noto in Inghilterra, però però è di nicchia, no?
Ok, è lì.
E che è assolutamente onirico, insomma, a volte quasi metafisico.
Ok, ok.
Però molto interessante, molto interessante. Ma ce ne sono tanti, eh.
Ma potrei, a me questa cosa incuriosisce tanto perché è la voglia che hai sempre di rinnovarti. Poi rimaniamo sempre lì, non sei mai uguale a te stesso.
E poi ascolti Foo Fighters sempre.
Dai, è quello sempre, quello tutti. Allora, vi faccio una domanda. Quanto è importante il rapporto che si crea lavorativo, che parlo, quando si sta al leggio tra doppiatore e direttore di doppiaggio? Perché comunque, insomma, io credo, non lo so poi chi vuole rispondere, se vuoi faccio rispondere a Marta, insomma, alla signora di turno in questa serata, perché io immagino che...
È più fresca di emozioni.
Esatto.
Oh, sì, mio Dio!
Ancora lo sguardo puro.
Sì, sì.
Gli occhi brillano, che brillano.
Più che altro, quanto è importante quando, soprattutto alla luce di quello che mi hai detto tu, che è una cosa che a me mi ha aperto un mondo, perché poi con tutti i doppiatori che ho avuto non gli ho mai chiesto quella cosa, cioè che bisogna fare le cose all'impronta, cioè così non si ha il tempo di leggere. Ecco, quanto è importante la figura di Gabriele, piuttosto insomma che chi vuoi tu, del direttore che ti fa capire la scena?
Molto, moltissimo, perché...
Che ruolo c'è?
In tempi in cui... I tempi, scusate se mi ripeto, sono molto più rapidi, stringati, si va sempre, ho la sensazione, e poi è una cosa condivisa un po' da tutti i colleghi, che si vada sempre di corsa, c'è sempre meno tempo per dedicarsi alla qualità del lavoro piuttosto che alla... Scusate, alla quantità piuttosto che alla qualità, è fondamentale riuscirti a fidare e ad affidare al tuo direttore. Mm-hmm. Cioè, lui per esempio si spende molto nel introdurmi a quello che stiamo facendo, mi spiega cosa stiamo facendo, non è solo ok, ti ho messo su questa ragazza, questa è la serie, vai, buon viaggio, capito? E pedata e ti butta nella piscina.
Faccio
senza
lo
braccioli.
Spiegone.
E già quello è una cosa molto utile per entrare anche nel mood, nella situazione. Sono cose che non tutti ti dedicano, capito? Queste
piccolezze, sì, sfumature, sì, sì, sì. Forse
e poi
meglio.
In generale proprio la quantità di indicazioni che ti danno. Per esempio ho notato che Gabriele è proprio, è pignolo, però in un senso molto positivo, perché okay, poi certo. Per me è un...
Puoi dire se rompo il cazzo, non è...
No, però posso dirti che quando mi riascolto io la sento la differenza rispetto ad altri turni, che per carità però magari vengono consumati un po' più nell'immediato. Lui ci mette una cura che...
Pagata, l'ho pagata.
Beh, ma ci sta.
No, però è maniacale, però migliora un sacco.
Chi lo conosce anche nel privato sta annuendo in questo momento, quindi non dobbiamo vergognarci di questa cosa. Però da qui salto, scusami, da te, da chi doppia, al direttore di doppiaggio, quanto è importante capire quale doppiatore è davanti? Perché comunque immagino che non ti arrivi sempre la stessa persona disponibile, la stessa persona che vuole stare lì, vuole farsi dirigere. Perché ti faccio la domanda un po' stronza,
guarda,
perdone, ma
è il ruolo del direttore, quando è fatto bene, è un po' simile a quello dello psicanalista.
Okay.
Non sto scherzando. La capacità, la sensibilità, diciamo, di captare e di carpire le varie personalità e anche i vari punti, sia di forza che i punti deboli di chi hai, in questo caso alleggio, è fondamentale secondo me per aprire delle finestrelle.
Certo.
Perché altrimenti non ottieni nulla, cioè oppure ottieni
il
muro, oppure la classica cosa che è identica
a tutte le,
le altre, no? E quindi invece è molto importante, ovviamente ci deve essere una fiducia reciproca,
sì,
di base, perché
certo,
sennò è impossibile,
certo.
E questa cosa, diciamo, è più facile nel momento in cui, e lo dico da direttore emergente, sempre chiamiamo utilizziamo questa parola, lo faccio in maniera continuativa da pochi anni, ci deve essere chiaramente una fiducia che è data un po' dall'esperienza, quindi chiaramente più cose uno fa, più chiaramente, no,
acquisisce
esperienze, e chiaramente se comunque queste cose sono apprezzate eccetera eccetera se ne parla, insomma un po' come in tutte le cose, no, è chiaro.
Okay,
cioè,
okay.
Che ne so, esce una cosa, ah cavolo, chi l'ha fatto questo, ah cavolo, che bello, però che quello, cavolo, bravo, però attenzione, e quindi si crea, no,
certo,
una rete anche, no, giustamente, di passaparola, che fa sì che tu quando poi ti ritrovi un Mario Cordova, un Francesco Prando, un Luca Ward, un Pino Insegno all'Egio, no? Ci sia già di partenza comunque una predisposizione, certo, positiva e non mamma chi cazzo è questo,
mi chi è, esatto, ma chi lo conosce, no?
È certo,
e che
è
già
certo.
Questa è una cosa, chiaramente, certo. Tu si può anche dire di no, cioè nel senso che io sono libero di non andare a fare una cosa se non
sei sicuro,
mi va o non sono sicuro, non mi va di lavorare con una persona con cui magari non ho semplicemente un buon rapporto, o semplicemente non lo conosco, non mi fido, non lo so.
Ok, certo.
Io non lo faccio mai, però insomma posso pensare che si possa fare. No?
È un'opzione,
certo. E quindi, però, devo dire la verità che questo è sempre stato, spero, penso, un mio pregio, il fatto comunque di mettermi molto, immedesimarmi molto, ecco, okay, insomma, nella personalità dell'attore o dell'attrice, chiaramente, no? Che ho di fronte, in modo tale da poterlo aiutare, no, a
ottimizzarlo,
a renderlo, cioè, al meglio, a tirare fuori anche cose diverse a volte.
Una,
no,
domanda che faccio a tutte e due, proprio seguendo questo discorso che mi stai facendo, nel senso, la sensibilità del quale mi stai parlando adesso, magari puoi metterla in pratica, magari levando, non lo so se si può fare, quindi non lo so, magari sto dicendo una cazzata grossa, però stiamo facendo gli anelli, c'è una scena magari dove l'attore deve essere felice, invece il doppiatore in quel momento è un po' arrabbiato, dopo c'è una scena dove il personaggio è arrabbiato, si sceglie di farla, tu capisci che è una giornata, no, dice sai che c'è, sfruttiamo questo tuo essere un po' incazzato per fare questa scena, piuttosto che magari poi ti scarichi e poi,
ma
non lo so,
guarda, sì,
può succedere,
cioè, potrebbe anche succedere, a me personalmente non è mai successo, ma ti spiego perché tornando a bomba, cioè, quando si recita in realtà, diciamo, si recita bene quando si è rilassati, quando si è una pagina bianca, no?
Okay.
Quindi diciamo chi recita bene anche in momenti di propria difficoltà di qualunque tipo, no? Comunque riesce, no, a scindere fra le proprie emozioni e quelle che deve trasmettere in quel momento.
Okay.
Il bravo attore fa questo, poi è chiaro che non è sempre possibile farlo al 100% e magari in alcuni casi può risultare ostico, no? Però è vero che il professionista, diciamo, no?
Certo.
Riesce, no, a darti una performance di qualità anche nel momento in cui magari ha una propria di qualunque tipo.
Certo, certo.
E quindi in effetti poi questa cosa non sussiste quasi mai, insomma, al doppiaggio.
Okay, okay.
Quasi mai.
Vabbè.
Poi è chiaro che c'è chi è più sensibile, chi lo è meno.
E a te è capitato a volte di dover affrontare Gioia Occhioni, vieni.
Sì, io.
Comunque, insomma, scene dove dovevi fare una cosa, invece magari non ti andava, oppure eri particolarmente euforica per qualcosa che ti era successo fuori dallo studio, invece dovevi fare una ragazza che piangeva.
Mi è capitata una cosa simile, mi aveva anche colpita molto come reazione, perché non me lo aspettavo, stavo doppiando un documentario, era un reality.
Uh-huh.
C'era questa ragazza che appunto raccontava questa esperienza, insomma, che era stata
al limite, diciamo,
sì, un po' molestata. Però io sono entrata, non so se era la giornata, non mi chiedere, però sono entrata talmente tanto in empatia con quella ragazza, con quel personaggio, cioè sono diventata lei, che a un certo punto io ho iniziato a piangere col singhiozzo. Ho guardato il fonico, gli ho detto, cioè,
fermati.
Lui non sapeva che fare, io ero proprio...
Vabbè, ma capita.
È stato assurdo, non me l'aspettavo, non pensavo così tanto.
Quindi, insomma, quando si entra poi tanto in empatia...
Sì, esatto, però quello
cioè,
è addirittura,
il rischio,
insomma,
tra virgolette.
Entrare talmente, in maniera talmente forte...
E che poi ho rovinato l'anello, perché devi...
ti medesimi così tanto che poi in maniera stanislavskiana,
sì,
diciamo, sei...
No. Pensavo di avere un minimo di controllo.
Scusa se rido, ma fa ridere.
Ma che scherzi, no, a ripensarci
quando
per ridere.
No, fa ridere adesso, magari era drammatico, però va benissimo così. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, però io prima non posso lasciare andare via Gabriele senza che passo questa canzone tutte le volte che viene a trovarmi, anche perché ci sono assolutamente legato.
Grazie.
Prima in questa versione ho trovato quella poi originale, perché noi abbiamo sempre avuto, cioè fatta quasi sempre live, poi quelle poche che abbiamo trovato erano anche di altri live. Questa è quella originale con un pezzo doppiato all'inizio, ci sono anche
dal videoclip, sì,
quindi
sì,
insomma,
sì,
mi sono permesso, perché
clip,
diciamo che anche se è quella ufficiale non l'abbiamo mai sentita così.
Dai,
quindi mi sono permesso.
Mi fa piacere, grazie.
Arriva un brano meraviglioso, Aspettami, Gabriele Lopez.
Un giorno qualunque in un posto qualunque due anime si trovano. Ti vedo in ogni cosa. Sei la mia croce, la mia gioia, il dubbio e la certezza. Tutto ciò che voglio è abbandonarmi al mio destino.
Sei il mio sogno lucido, l'essenza, l'idea. Sei il mio riflesso in uno specchio d'acqua limpida. Ti amo per sempre.
Io ti sento nelle mani, nelle voci di chi grida, negli abbracci imprigionati di chi ama e non si piega. Io ti sento nei discorsi di chi aspetta un'altra vita, perché la sua strada è sabbia in un deserto senza uscita.
Aspettami, Gabriele Lopez live direttamente da Line, era giusto, mi ricordo bene,
sì,
era
esatto.
Line,
era
l'album,
disco
l'ultimo disco che bello, 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 molto molto bello. Devo dire che ci hai sempre regalato grandi grandi musiche, grandi
grazie.
Grandi cose, grandi cose. Allora, questo era appunto Aspettami, Line, Gabriele Lopez, andate a recuperare, fate un'opera buona ogni tanto, no? Andate a mettere mi piace su Spotify, non se niente, però ve li mettete in playlist, fate un po' come vi pare. E soprattutto andate a comprare gli album, che magari è anche buona, cosa buona e giusta. Siamo quasi arrivati alla fine, prima però non posso lasciarvi andare via senza chiedervi dove arriverà tutto questo mondo fantastico del doppiaggio. Gabri, tu che ne pensi?
Perché
sono cambiati tanti paradigmi, no?
Pronostico è difficilissimo oggigiorno. Cioè,
è cambiato perché prima, ad esempio, era anche in più allegio, adesso mi sembra di aver capito
diciamo
più o meno che
dal Covid in poi già era molto difficile trovarsi insieme allegio.
Ecco.
Da quando c'è il Covid è impossibile.
È veramente impossibile.
Diciamo che la speranza è sempre quella che si possa tornare anche a recitare almeno in due o in tre allegio, come si
certo.
diceva prima, perché c'è anche un discorso di empatia fra gli attori che è bello, insomma, anche. È più divertente,
certo,
parliamoci chiaro,
certo,
no, al di là di tutto.
Ci sono dei video che ti mostrano, perdonami, quando recitavate tutti insieme in 20 ore, sì, e là vi ammazzavate dalle risate.
Pensa, noi l'abbiamo ottenuta anche come nostra, cioè l'abbiamo messa come clausola dalla decima stagione in poi, di non recitare mai in colonna separata, cioè di avere turni, sì. Sì, era la nostra forma, insomma, di piccola maggiorazione sulla lavorazione.
Ma pensate.
Perché sì.
Dalla decima in poi, quindi le ultime due.
Sì, prima facevamo anche spesso colonne separate, magari a volte no, però era random la situazione. Okay. Invece lì l'abbiamo richiesto proprio come una cosa da contratto, cioè avere solo turni a due o tre.
Bello.
No, il discorso è questo, che adesso ci sono tante piattaforme, visto, cioè ci sono una marea di prodotti. Forse certo. Anche troppi, non so, cioè veramente si doppia in 30 lingue, in 40 lingue, in queste nuove, no? Certo. Piattaforme, per cui cioè, il doppiaggio si è standardizzato tanto anche in tutto il mondo, e anche paesi che non lo facevano lo fanno, e questo ha creato chiaramente anche appunto, come dicevamo prima, una differenziazione notevole sulle tempistiche, su un'ottimizzazione, no? Sia dei certo. costi che dell'efficienza, insomma, la produttività si è alzata tantissimo, per cui
da una parte viva Dio,
nel senso che sicuramente c'è tanto lavoro e ce n'è più o meno per tutti, però è vero anche che chissà cosa succederà poi, insomma.
Guarda,
fino adesso diciamo le piattaforme l'hanno fatto aumentare di fatto, okay. anche nel mondo il doppiaggio,
okay.
chissà però come sarà e come sarà gestito in futuro, questo non te lo so proprio dire, speriamo che duri ancora per un bel po', insomma, perché comunque è un peccato per noi, che poi noi italiani ne facciamo, insomma, ancora un vanto, insomma, comunque è una cosa,
è
una
bello cosa farne parte, è una Marta cultura. Anche da attrice del mondo del doppiaggio
per
italiano.
È un orgoglio incredibile, esatto. Sia in quanto attrice in quanto doppiatrice, ma molti dimenticano, soprattutto i puristi, no, della lingua originale, poi liberissima, nulla in contrario,
certo,
però esiste una categoria di persone che sono i dislessici, che non possono, come mio fratello e mio papà, che non possono guardarsi un prodotto in lingua originale con i sottotitoli, perché non stanno appresso ai sottotitoli. Quindi tu non stai prestando
è una difficoltà che per esempio molti non di cui molti non si rendono assolutamente conto.
Quando è uscito Squid Game, che non era ancora stato doppiato in italiano, io e mio fratello abbiamo provato a vederlo insieme, certo. Ma io facevo questa sorta di doppiaggio nell'immediato, perché se no lui non riusciva, cioè noi dobbiamo stoppare o gli rileggiamo si rilegge lui la...
Sì, beh, diventa anche molto frazionata.
Sì,
non
ti godi il prodotto.
Differentemente penso anche ai non vedenti, che invece usufruiscono delle audiodescrizioni, certo. che facciamo noi spesso, certo, no? Nella nostra certo. lingua, e che comunque vuol dire non è detto che sappiano una lingua straniera perfettamente.
Guarda, io ti dico una cosa, sono estremamente antico come la pietra, perché io non ho mai visto un film originale. Sono più di un pigro.
Sei l'opposto
di un pigro. Più che pigro sono, beh, per me, a me sapere che voce ha, a me per esempio, io sono un fan sfegatato di 007. Okay. Quindi vi lascio immaginare, parlando di colleghi, che cosa voleva significare per me avere qui Brando.
Certo.
Io in quel momento avevo James Bond davanti, non avevo Brando, sì. Non avevo Daniel Craig o Brando. Cioè per me era lui James Bond. E quella è la magia che, secondo me, chi non apprezza al 100% il doppiaggio italiano non può vivere. Perché io in quel momento, mentre chiacchieravo con Brando, io stavo seduto al bar con James Bond dall'altra parte. È quella anche la magia e l'importanza del doppiaggio,
secondo me.
È quella la cosa.
Ci sono stati, insomma, casi in cui un doppiaggio ha migliorato anche, no? La versione originale.
Come no?
Quando poi si faceva, insomma, i grandi attori, appunto, no? Ma gli stessi attori americani, molti attori americani scelgono e vogliono che in Italia si venga doppiati da sempre dallo stesso doppiatore, no? Perché non so, per esempio, mi ricordo Woody Allen, che tra l'altro ricordò, insomma, Oreste Leonello quando venne a mancare, e fece un discorso bellissimo, era un artista, lui mi ha sempre reso, insomma, un
Woody
attore
Allen,
straordinario.
Woody Allen,
anche nella
se non avesse la voce di Oreste Leonello non sarebbe Woody Allen per noi.
Beh, ci sono delle no, dei match,
sì,
comunque,
sì,
molto,
sì, sì, è vero.
No, forti, e che si
vero,
in qualche maniera, insomma,
Ma poi sono radicate sono anche nella tua infanzia.
Brava, sì, sì, brava. Esattamente. Esattamente. Anche perché poi noi ci leghiamo sia all'immagine, ma al suono. Noi non diamo, non si dà troppa importanza al suono al cinema. Invece lui ci si è laureato, Gabriele, al suono. Quindi ha dato la giusta.
Questo è il mio biografo.
E quindi, insomma, però, di fatto i ricordi che noi assimiliamo a quel film sono ricordi sonori più che ricordi visivi. Certo. Non, questa cosa non viene detta spesso, ma invece è la cosa fondamentale. Noi pian pianino, ragazzuoli, siamo arrivati alla fine. Ci cacciano via, peccato. Quindi insomma tra poco dobbiamo andare. Ma se volete la rifacciamo, può essere anche una parte 1. Per me è assolutamente un piacere avervi qui. Vi chiedo a tutte e due, innanzitutto Marta, dove ti vedremo? Anche se ti vedremo in TV, non so cosa, se possiamo spoilerare qualcosa. No, dove ti sentiremo? Dici? È diventata rossa. Ah, che bello.
Dunque, ci vedremo certamente su questi schermi. No, sto lavorando a diverse serie TV.
Okay.
Torniamo anche con Flash, del team Flash, in cui doppio Allegra Garcia. Evviva, evviva! Invece Marta Volto, chissà.
Chissà.
Si sta riparlando già di un altro Barstella.
Ci
auguriamo,
incrociamo le dita.
E poi la casa di Marta.
E la casa di Marta tornerà veramente a fare la pazza.
Speriamo che Marta si ricordi anche di questa serata. Così
assolutamente sì, Marta vuole tornare.
Meno male. E invece Gabri, presto. Tu? Allora, ci sono progetti musicali che non possiamo spoilerare perché
diciamo
fai così e vabbè.
Ho fra le mani sicuramente, insomma,
delle bombe, esatto.
Da giocarmi, sto aspettando il momento opportuno per ritornare, bene, insomma, in piazza, bene, anche come cantautore.
Bene, e invece doppiaggio, dire, cose ti sentiamo?
Il doppiaggio, sì, beh, ho fatto un sacco di cose ultimamente, okay. Io non so se sono uscite, quindi non so se una sì, la posso dire, beh, lei è uscita da un po' ormai e sono stato uno dei nuovi protagonisti della Marvel nella serie Loki, colui che rimane. Se l'avete vista, se l'avete guardata, però ecco, è un nuovo personaggio, insomma, chiaramente che sarà anche nei prossimi film della Marvel.
Che
quindi
spettacolo, bellissimo!
Non
bellissimo,
so quando esattamente,
vabbè,
ma so
intanto
che
ce l'hai detto e quindi noi ci vediamo.
Quindi, intanto nella serie Loki mi potete ascoltare.
Non lo so, lo sai che una volta mia figlia l'ha riconosciuto perché lui doppia il fantasmino di Vampirina, e mia figlia mi ascolta ogni tanto per radio, c'ha questo vizio. E la puntata che facevamo con lui, poi ha visto le serate, cioè faceva, guarda, questo è un amico di papà che canta, quando ha sentito il fantasmino che cantava, ma questo è l'amico tuo? Io ho detto, vabbè, ci voglio credere, ho creato un mostro, amore di papà. Quindi insomma, speriamo che si appassioni, anche alla carriera di cantautore di Gabriele Lopez. Ragazzi, è stato un piacere avervi qua con me questa sera.
Grazie,
vi ringrazio,
Luca,
bello, bello.
Venite a trovare, anzi tornate, torneremo. E ci sentiremo. Ci sentiremo in TV, in radio. Dai. O da qualche parte ci sentiamo, ok? Ragazzuoli, alla prossima.
Ciao.
Grazie.
Ciao a tutti.
Siamo arrivati alla fine di questa avventura con Marta Filippi e Gabriele Lopez, che ci hanno raccontato due mondi fantastici, il mondo della musica e il mondo del doppiaggio, live qui a Rossi di Sera. L'appuntamento per quel che mi riguarda è alla prossima, sempre qui, stessa radio, stesso posto, parole diverse però. Il saluto a Luca Rossi è sempre quello. Fate i bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Rossi di Sera. Rossi di Sera.